Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. E mentre qua abbiamo già in studio il nostro super ospite della giornata.
Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito.
Alberto, diciamolo come ce l'hai sui social o all'italiana?
All'italiana è Alberto Cani e ovviamente in inglese Albert Dogs.
Quindi è geniale, geniale per i social, ha trovato un nickname geniale, ecco. Allora, poi parleremo approfonditamente con Alberto di quello che fa e soprattutto della sua passione per le moto che l'hanno portato a correre.
Sì, sì, passione nata un po' tardi, a 37 anni, però in pochi anni sono arrivato anche a correre in moto grazie a Moto Guzzi e al trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, di cui parleremo dopo. E
una bella
storia da appassionati.
Ecco, quindi ho tante curiosità da chiederti proprio su questo campionato e su come iniziare a correre in questo caso, ecco. Allora, nel frattempo un po' di saluti iniziali, quindi salutiamo il nostro Taro 86 o Kawarobi, che si vuol dire, il nostro Super Roberto, che si è operato oggi, quindi l'ho già sentito, è andato tutto bene, ha fatto un taglianda a questa sua schiena malandata, era abbastanza tranquillo, deve rimanere ancora a dieta anche stasera, quindi ti mettono in forma in tutti i sensi. E lì, a quanto ho capito, stanno già dormendo tutti nella sua stanza, quindi non si può collegare per non fare rumore e disturbare i suoi vicini di stanza. E presumo gli abbiano dato già anche le bombe buone post-operatorie, quindi è molto felice, ecco, è decisamente su di giri. Allora, salutiamo anche il suo fratellino Domenico, che è diventato da non molto motociclista con un 125, quindi ha lanciato oggi una bella iniziativa, vediamo di trovarci quando possibile per fare una bella mangiata e passare un po' di tempo assieme. Allora, poi saluto Filippo Bianchi, che è stato nostro ospite, reduce dal round di Misano col trofeo 660, dove si è trovato un po' di soddisfazioni, quindi la pole, quindi in un palcoscenico all'interno del importante come quello del Mondiale Superbike, quindi hanno avuto una grande opportunità, e un bel terzo posto, quindi un bel podio in quel di Misano. E salutiamo anche Alexia Papi, Alex Queen, che anche lei ha corso in questa occasione sempre con la 660, e perché non risentirci tra un po' e quindi avere un po' di aggiornamenti da entrambi su questo bellissimo trofeo. E poi discuteremo anche per quello che ha visto Alberto del Mondiale Superbike, visto che lui era impegnato altrove per lavoro
nella polvere in off-road,
polvere gloria,
esatto. Allora, preferisco la pista, però sta iniziando a piacermi molto anche l'off-road.
Ecco, avremo modo anche di parlare di questo. E il nostro Eugenio è al momento ancora desaparecidos, un po' perché è ancora, mi sa, appiedato, perché la famosa Ratto Mobile è ancora KO, nonostante abbia quasi risolto tutti i problemi. Vedremo se apparirà all'improvviso oppure no. Allora, ma veniamo al nostro super ospite, Alberto. Classe 79, non è tanto quindi che hai preso la patente e guidi la moto.
Beh, intanto grazie per il super ospite, come dicevo prima è la prima volta che vengo in radio, quindi grazie per questa nuova esperienza e mi fa davvero piacere essere con voi grandi appassionati. Sì, la mia passione è nata tardi sicuramente, perché insomma ho iniziato a guidare una moto a 37 anni, quindi diciamo...
Questo è l'esempio che non è mai troppo tardi. Mai
esatto,
porsi dei limiti.
Esatto, infatti se ascolta qualcuno che magari è un po' impaurito, spaventato dalla moto, sappiate che c'è sempre tempo,
basta avere la passione,
con calma,
e la volontà,
con passione,
ecco,
basta
ma
la voglia.
Da ragazzino avevi già la passione per le moto e i motori o anche questa è sbocciata tardi?
No, allora in realtà io sono arrivato alle moto perché c'era già di base una passione per i motori e per la velocità, però ero fissato con le auto. quindi
okay.
Sono
quattro ruote.
Sono nato automobilista, ma ora 100% motociclista.
Ma ti piaceva di più, ad esempio, rally, Formula 1?
No, seguivo, sai, da bambino seguivo la Formula 1 e da lì è nata la passione per l'automobilismo. Infatti ho iniziato a fare il giornalista a 21 okay. anni, scrivevo per Autosprint, un notissimo settimanale che all'epoca aveva la sede a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. Mm-hmm. Io sono romagnolo, studiavo a Bologna all'epoca e niente, ho iniziato lì a collaborare e da lì ho sempre fatto il giornalista di auto. E poi un giorno mi chiama il settimanale concorrente di Autosprint, mm-hmm. all'epoca, nel 2003, che è Sport Automoto, che si occupava anche di motociclismo. E niente, dopo un annetto lì a scrivere ancora di auto, mi chiedono di fare l'inviato in MotoGP.
Eh beh, insomma, partiamo così dal basso.
Cosa avresti risposto tu?
Perché no?
Perché no? E io quello che ho risposto, pur non sapendo assolutamente nulla di moto, perché io ero proprio fisso sulle quattro ruote.
Vabbè, basta toglierne due.
Esatto, esatto. E quindi niente, ho iniziato a scrivere di moto, pur non essendo motociclista. Mm-hmm. Che anche questa cosa è un po'
strana.
È un po' strana, sì. No? Però è andata avanti così, perché io alla fine il tempo che passavo in pista lo dedicavo alle quattro ruote, avevo il kart con cui giravo a Pomposa. Insomma.
Quindi con le quattro ruote eri già praticante.
Esatto, okay. Esatto. Però non so perché le moto mi hanno sempre attirato, ma rimanevano lì in un angolino. Vabbè, fatto sta che poi la mia carriera è continuata facendo l'addetto stampa in MotoGP, eccetera. Ho conosciuto quelli che ora sono i miei colleghi di Piaggio, io mm-hmm. lavoro nell'ufficio stampa del gruppo Piaggio.
Quindi sia a parte prodotto che racing.
Prodotto e racing.
Quindi
esatto.
Nel racing... Quindi sia pista che fuori,
sì,
off,
esatto,
quindi tutto
esatto.
Quello che è racing.
Anche l'off-road okay. Nel quale siamo rientrati quest'anno con la Touareg. Mm-hmm. E allora mi sono detto, cavolo, io devo spiegare ai giornalisti come vanno le nostre moto, ma non vado neanche in moto, no, non mi sembra giusto. E quindi ho preso subito la patente della moto appena entrato in Piaggio, e questo era il 2017. E quindi ho imparato ad andare in moto nel 2017, a 37 anni. Sempre per il discorso che non è mai troppo tardi. E niente, mi si è aperto un mondo.
Okay, quindi è scoccata la scintilla.
Sì, sì, perché...
diciamo, cioè, questo fuoco latente si è incendiato.
Sì. Cioè, prima o poi doveva arrivare. È arrivato un po' tardi, ma mi sono reso conto che la moto è mille volte meglio dell'auto.
Perché la moto, spesso ci sono tanti detti, no? Quattro ruote muovono il corpo, due sì. ruote muovono l'anima, no? Perché, secondo te?
Ma, allora, secondo me è molto più dinamica, ti fa sentire più a contatto col mondo esterno, no? Mm-hmm. Quindi a me, ovviamente, piace andare forte in pista, però mi piace molto anche viaggiare in moto. Mm-hmm. È molto più bello che in macchina, no? Ti fermi dove vuoi... sei all'aria aperta, non sei chiuso in un abitacolo, ti dà quella sensazione di libertà che la macchina veramente non riesce a darti. Uh-huh. E poi la guida è un'emozione
attiva.
Pazzesca, perché sì, è molto più attiva, giustamente, no? Muovi il corpo, in curva sei piegato, è tutta un'altra cosa, no? E quindi viaggiare, da un lato, perché in strada non mi piace andare forte, uh-huh. e provare, almeno provarci, andare forte in pista.
Ok, quindi sono cose che sembrano, per chi casomai guida da tanto, no? Che si è scordato, no? L'inizio, però sono cose che se uno ci pensa è l'essenza poi del motociclismo, quello che
sì,
ti
assolutamente.
Ed è uno dei motivi per cui piace tanto,
sì,
che
sì,
è difficile poi da spiegare a chi il motociclismo non lo pratica o non lo conosce.
Sì, beh, io quello che direi a chi non lo pratica, che però magari è intenzionato a scoprire questo mondo, è
di provare.
L'unica cosa è provare, no? E poi vedere se scocca la scintilla, come è accaduto,
ecco,
per me.
Ma ad esempio ci sono dei momenti, no, dove nell'apprendere, no, ad andare in moto, o già nella vita da, tra virgolette, da motociclista, dei momenti, no, in cui la paura di cadere o la caduta minano un po', no? Quell'aspetto
sì, sì.
Bello del,
ci sono,
del motociclismo.
Ci sono,
ecco.
Ci sono come in tante cose, no? Mm-hmm. Quando impari una cosa nuova ti scoraggi, perché magari
non ti viene.
Vedi gli altri ai quali riesce un po' tutto e a te magari quasi niente. Però credo sia normale all'inizio, no? Come tutte le cose, hai pochissima esperienza e quindi bisogna andare per gradi. Vai okay. per gradi e col passare del tempo neanche te ne accorgi, ma acquisisci degli automatismi, quella sicurezza che pian piano prima non avevi. Però sì, diciamo che in alcuni momenti un po' di sconforto ce l'hai, perché comunque avere tutto sotto controllo non è
così,
facile all'inizio.
Non è così semplice, sì.
Però appunto se vai per gradi, senza esagerare, forse mi hai anche aiutato averla presa a 37 anni. L'avessi presa a 18 anni magari
un po' più sangue caliente,
avevo la testa un po' più non così in ordine e sarebbe stato difficile andare più
ma
grandi,
guarda,
ecco.
Questo non è detto, perché ci sono persone che la prendono anche in tra virgolette, no, un po' più nella maturità, però vivono una specie di seconda giovinezza e avendo i mezzi economici e potendosi permettere anche moto di un certo livello, però da ragazzini rivivono, e quindi lì diventa anche un po' tra virgolette pericoloso, ecco, se non si fanno
no, è vero, nel giusto modo. La moto ovviamente, essendo così bella da guidare, è anche difficile controllarsi, no? Però credo sia fondamentale, almeno io la penso così, insomma, in strada sempre super protetti e anche
coscienziosi, sì.
Sì, cioè mai oltrepassare il limite. Quello magari si prova a farlo in pista, ecco.
Dove se uno tocchiamoci, fa la scivolata o cade, ci sono apposta le vie di fuga, ci sono i Marshall, ci sono i soccorsi
chiaro,
immediati,
chiaro.
Quindi è una cosa un po', cioè, fatta apposta, ecco, per poter spingere.
Sì,
ecco.
Sì.
Mi dice il buon Kawa che magari niente roba buona, quindi niente bombe buone, solamente a retto, il letto, e ci sta ascoltando. Ecco, quindi ciao Kawa, riprenditi quanto prima. Allora, curiosità. Che studi hai fatto per, no, visto che ci sono spesso, no, tanti nostri ascoltatori, ascoltatrici giovani, no, che decidono che studi fare, poi casomai iniziare a fare una carriera che li porti a lavorare nel mondo delle moto, o abbiamo avuto ad esempio la detta stampa del Team Snipers,
sì.
Ecco, che studi hai fatto per arrivare dove sei arrivato?
Allora, anche qui il percorso è un po' strano, nel senso
ma
che
a noi piacciono le cose strane.
Sì, sì, sì. Ma guarda, alla fine, anche se il percorso è strano, poi alla fine è quello che ti guida, la passione, e se ce l'hai ci arrivi dove vuoi arrivare. Quindi il mio percorso è stato, non avevo le idee chiare, ecco, fondamentalmente. Quindi uscito dal liceo avevo una vaga idea di cosa si poteva fare per iniziare a lavorare nel mondo dei motori, e quindi la cosa più semplice è stata iscriversi a una facoltà non proprio semplicissima, che è ingegneria meccanica.
Ok.
E peccato però che avevo veramente poca voglia di studiare.
Quindi la motivazione,
diciamo,
non
che
supportava,
è un po' un problema se non hai tanta voglia di studiare all'università e soprattutto a ingegneria.
Diventa
quindi
un po' pesante.
Quindi dopo qualche esame, diciamo che la mia carriera universitaria andava sempre più a rilento, e fortunatamente anche lì ho avuto un po' l'illuminazione, no? È stato lì che ho detto, cavolo, però potrei fare veramente qualcosa che mi faccia entrare in questo mondo. Ed è stato andare appunto da Autosprint in redazione a chiedere di collaborare. È vero che era anche il 2001, quindi c'erano più opportunità a livello giornalistico, eccetera. Adesso è un po' più difficile.
Quindi hai iniziato, praticamente sei arrivato a fare il pubblicista.
Esatto, esatto. Okay. Collaboravo facendo il giornalista pubblicista, poi è andata bene, quindi collaboravo sempre di più, ho fatto l'esame da professionista e la mia carriera è andata avanti così, ho lasciato l'università e quindi è partito così, ecco, a livello di giornalismo. Poi, proprio perché le opportunità a livello professionale come giornalista erano sempre meno, ho cambiato, sono andato dall'altra sponda, no? Da giornalista sono passato a fare l'addetto stampa, sempre in MotoGP, e quindi questo mi ha dato l'opportunità di rimanere nell'ambiente.
Okay.
E come dicevo prima, di conoscere anche Piaggio, dove lavoro tuttora. Ecco.
Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo ad approfondire questo tema.
Love was only true in fairy tales. someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, 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 yeah. Said I'm a believer.
Eccoci in diretta con Ride On, questo lunedì 5 giugno. Allora, mi è arrivata una domanda per Alberto, così dal nostro pubblico. Allora, mi chiedono qual è stata la difficoltà più grande nel guidare la moto, quando hai iniziato.
Bella domanda e anche difficile, perché ce ne sono state tante di difficoltà. Secondo me cercare di essere il più naturale e sciolto possibile. Mm-hmm. Cioè, all'inizio ero molto rigido, anche perché abituato anche in pista all'auto, al kart, così, e non, il tuo corpo non entrava in gioco nella dinamica.
Okay. È più passivo, subisce, esatto, le forze che ci sono.
E quindi, sai, all'inizio, cioè, piegare la moto, anche solo frenare, che hai tutto il carico che si sposta in avanti, cioè gestire proprio i movimenti in sella, mm-hmm, insomma, c'è voluto un po' di tempo, ecco.
Ok. Allora, ecco, tornando invece al discorso, quindi il passaggio dalle quattro ruote alle due e al passaggio a fare l'addetto stampa. Ecco, quindi quando fai giornalista in un certo tipo di lavoro, passato a fare l'addetto stampa, in poche parole, qual è il compito dell'addetto stampa? Cosa fa un addetto stampa?
Beh, praticamente curiamo di fatto tutto ciò che concerne la comunicazione di un team, mm-hmm, per esempio in MotoGP, quando ero addetto stampa in MotoGP. Adesso invece, lavorando per una casa costruttrice, hai molte più attività da seguire, ovviamente non sono da solo a farlo. Gestiamo di fatto tutto ciò che esce dall'azienda e vogliamo comunicare ai media, mm-hmm, quindi alle testate giornalistiche, che siano specializzate, non online, cartacee, eccetera, dobbiamo gestire tutte queste informazioni e fare in modo che i giornalisti le ricevano nel miglior modo possibile e aiutarli anche nel loro lavoro.
Mm-hmm. Quindi tutto quello che è la voce, tra virgolette, dell'azienda, tutto quello che diventa pubblico.
Esatto, esatto. Poi nel prodotto moto i giornalisti, bene o male, li conosciamo un po' tutti, mm-hmm. quindi è anche un bell'ambiente perché cioè siamo lì per lavoro, ma sono anche degli amici, no? Mm. Quindi questo ci facilita molto il lavoro. Riusciamo a comunicare con loro in maniera molto amichevole e quindi quando c'è qualcosa da gestire si fa anche, è anche abbastanza
molto più semplice.
Cioè, la cosa importante, ecco, appunto, è avere un bel rapporto con tutti i giornalisti. Cioè, ovviamente c'è un lavoro di tipo, diciamo così, operativo, no? Mm-hmm. Che prepari tutti i materiali, che siano i comunicati stampa, le foto da mandare in giro, eccetera, le informazioni sulle moto, nuovi prodotti, che siano moto, scooter, che lanciamo, però è molto importante anche l'aspetto umano, no?
Mm-hmm. Avere i feedback.
E di relazione, okay, con tutti i giornalisti con i quali ti interfacci. È mm-hmm. molto importante mantenere una buona relazione con tutti. E per quello che dicevo prima, essendo anche accomunati, no, da questa passione per le moto, è fortunatamente anche abbastanza semplice.
Quindi, ecco,
parliamo la stessa lingua.
Sì, quindi ecco, essere diventato un motociclista attivo ti facilita molto la parte,
certo,
del lavoro.
Sì, mi ricordo il primo lancio stampa fatto, era l'Aprilia Tuono nel 2017, non avevo la patente e non andavo in moto. E mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua.
Non capisco.
Però allora, diciamo che si può fare, è un lavoro che si può mm-hmm. fare lo stesso, ovviamente, perché chiaramente se hai le qualità si fa
la
si
preparazione.
Fa la preparazione, le competenze giuste, si fa assolutamente anche senza essere motociclista. Però esserlo ti dà
un plus,
qualcosa in okay. più, ecco.
Certo. Poi ecco, ho visto che nel gruppo, no? Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, tanti personaggi, no? Di spicco anche a livello aziendale alto praticano e anche bene, ecco, il
sì. motociclismo.
Quindi c'è una passione, nel senso, non solo verso nel mondo lavorativo, ma proprio una passione vera e propria.
Sì, 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 è vero, ed è molto bello questo. Rivola, oggi Massimo Rivola, che è il nostro
sì.
big boss di Aprilia Racing, era a girare in pista oggi a Misano, per esempio.
Misano, sì.
Era a Misano oggi, sì. Sì, sì, sì. C'era il Pirelli Day.
Sì.
Mm-hmm. E va anche forte, devo dire.
Eh sì.
spero di riuscire pian piano ad arrivare al suo livello.
Ecco, ora parliamo invece appunto del team, questo team che già ha un nome che è tutta una storia.
Sì.
Che è molto simpatico, ma raccontaci un attimo il nome del team e da dove deriva.
Allora, in tutto questo percorso ho avuto la fortuna di incontrare una persona che adesso è un mio grande amico, che è Fabio Porzionato, e il mio nome appunto è Cani, il cognome è Cani. Cani è Porzionato e ci è venuto automatico, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura nel trofeo Moto Guzzi, chiamarci Cani e Porzi, chiaramente. Perché simboleggia proprio quello che siamo noi, cioè due che partono da zero, praticamente, come dire, cavolo, in questo trofeo corrono veramente tutti, quindi anche Cani e Porzi.
È bellissimo,
E quindi sì, è incredibile quanto sia perfetto per descrivere quello che siamo. Mm-hmm.
Ecco, ma Fabio, anche lui è classe 86, ha iniziato a guidare da poco come te o ha avuto
sì,
più
sì.
esperienza?
È incredibile, ha fatto praticamente lo stesso mio percorso, ha preso la patente okay. anche lui nel 2017, è incredibile. Poi noi ci siamo conosciuti nel 2020, mm-hmm. quindi non neanche da tantissimo. Però ancora prima che ci conoscessimo abbiamo preso lo stesso anno la patente, lui vabbè, leggermente più giovane di me, però insomma aveva comunque 30 anni, più di 30 anni, ecco.
Sì, sì, sì.
Quindi relativamente tardi anche per lui. E anche lui sta facendo questo percorso e gareggiare lo sta facendo crescere, migliora gara dopo gara, bello, bello, bello.
Ecco, quindi parliamo appunto di questo trofeo, il Guzzi Fast Endurance, no? E prima c'era la classe 750 con cui avete
sì.
iniziato, ecco. Che tipo di moto, di emozioni si provano in questo tipo di gare?
Ah, secondo me è il trofeo più divertente in assoluto e più alla portata di tutti. Questo perché
è un po' nel paddock birra salsiccia, cioè sì, molto sì, friendly, sì. Ecco.
Cioè è bello ovviamente nel paddock, ma anche in pista l'ambiente è amichevole. Mm-hmm. La moto è amichevole, cioè hai 75 cavalli circa, quindi una potenza che non ti mette mai in crisi, diciamo, che anche se sei un neofita.
Che la V7 è una moto con cui normalmente, no, nell'immaginario comune del motociclista, uno si fa la passeggiata, una moto classica, casomai per persone di qualche anno in più che vogliono stare tranquilli.
Esatto. Invece si è rivelata veramente una piccola bestiolina da pista, questo grazie alle cure dei fratelli Guareschi che hanno preparato il kit racing, e quindi è adatta al neofita perché non ti spaventa, ti mette a tuo agio, è ideale per imparare, mm-hmm, per crescere, però
nelle mani giuste
stupisce anche il pilota esperto, che magari vede una moto del genere e dice no, vabbè, non ci credo che possa andare forte in pista, invece ci sale, mm-hmm, si diverte e ci va veramente forte. E facciamo dei tempi che quando lo vai a dire a certi piloti che magari corrono con 200 cavalli, sgranano gli occhi e ti dicono no, davvero? e quindi è bello, bello, bello. Il trofeo è nato nel 2019 con un format che è molto originale, perché sono gare mini endurance, le, uh-huh, chiamiamo, si rifanno alle vere gare endurance, però durano al massimo un'ora e mezza, corri per 15 minuti, dopodiché c'è il cambio pilota in corsia box e così via fino alla fine della gara. E diciamo si rifà un po' quella che è l'atmosfera, no, delle gare endurance, uh-huh, di moto.
Quindi anche la partenza.
La partenza Le Mans con la moto da un lato della pista e i piloti che corrono, che accendono e partono. E dall'anno scorso, che è una figata pazzesca, la gara in notturna a Misano.
Ecco, due cose. Quindi uno casomai si dà tanto da fare, no, per migliorare nei turni di qualifica, per partire un po' più avanti nello schieramento, in stile endurance. Poi se comunque chi va sulla linea opposta, no, per correre verso la moto, non ha un minimo di slancio, questo sforzo viene già vanificato in partenza.
Sì, 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 ma l'altra cosa bella del trofeo è proprio questa. Non vale solo la performance assoluta, mm-hmm, sul giro, no? Non stai lì a contare il millesimo del tempo sul giro, però devi essere bravo un po' in tutto, devi essere costante dall'inizio alla fine, quindi nella partenza, nel cambio pilota, un po' in tutto. Infatti quelli che hanno esperienza anche di gare endurance, anche se non sono proprio più veloci in assoluto, riescono a stare là davanti perché sono molto costanti e proprio precisi in qualsiasi cosa che fanno durante la gara. Ecco.
Ecco. E il tipo di le problematiche maggiori in questo tipo di gare? C'è la parte meccanica, fisica, qualche imprevisto, quali sono le difficoltà maggiori, ecco?
Ma per noi cercare di andare forte sostanzialmente, non ci sono grosse difficoltà, o forse all'inizio erano tutte difficoltà, mm-hmm, perché è una cosa nuova e devi imparare tutto. Per esempio l'anno scorso, noi abbiamo debuttato l'anno scorso, questo è il nostro secondo anno.
E siete già veterani.
Bah, diciamo che se prendi le cose nella giusta misura, si può dire rispetto all'anno scorso sì, mm-hmm, perché era veramente la nostra prima gara in assoluto l'anno scorso a Vallelunga, e per dire io ero
quanto
anche...
hai dormito la notte prima?
Poco pochissimo, però ero più teso prima che alla durante. Partenza non ero teso, ho fatto la partenza io e forse anche la partenza alle mani ti dà più tranquillità rispetto alla partenza da fermo, okay, perché hai la moto comunque spenta là in fondo, è meno, non è emozionantissima, però non ero teso, ecco.
Okay.
Però era tutto da imparare, non riuscivo a fare i sorpassi anche se c'era uno davanti a me molto
più
lento.
Non ti fidavi nell'entrare?
No, okay. Quindi rallentavo anch'io, perdevo un giro dietro di lui anche se andava molto più piano. Adesso invece vediamo che anche io e Fabio siamo molto più decisi, perché, mm-hmm, capisci, cioè riesci a capire dove entrare, okay. Senza, perché poi la paura all'inizio anche io adesso cosa faccio? Sto facendo una cavolata, arrivo,
se sbaglio,
butto per terra anche lui,
oppure ci agganciamo,
ecco, okay. Forse la difficoltà più grande è quella, mm-hmm. Perché cioè quando devi fare il tempo, vabbè, cerchi di migliorarti, di migliorare la tua guida, però poi quando sei in gara con gli altri, cioè, gestire il fatto che stai
con gli altri, degli
contro
altri.
Degli altri, perché è una cosa nuova, no? Uno va a fare un track day, non è che devo superarlo per arrivargli davanti, cerco di andare più veloce, provo a fare il mio giro bene, però in gara sei in gara. insomma, all'inizio è bellissimo, ma complicato.
Quindi tante emozioni, ecco, quindi...
Sì.
Una cosa che capita spesso, no? Quando già si va in pista, quando appena uno si lascia la tuta, devo andare a fare la pipì. Quindi io mi immagino in quel momento lì, no? Prima della partenza, no? Il livello d'adrenalina, emozione, tensione, no? Chi era più agitato tra te e Fabio?
Credo Fabio, sai. Sì. Penso che lui abbia sentito di più la pressione rispetto a me, ma anche perché lui era ancora meno esperto di me. Mm-hmm. Io fortunatamente per lavoro in questi anni sono visto andare diverse volte in pista, ai track day, Aprilia, così. Lui aveva molto meno tempo passato in pista e quindi sai, andarti a schierare per una gara, diciamo che il cuore batte abbastanza forte.
Bene. Ora ascoltiamo i Motorhead con la cover di David Bowie di Heroes e poi torniamo a parlare con Alberto. qua degli studi di Radiograd. E allora, Alberto, curiosità, innanzitutto, che tipo, cioè la moto si sa, è un V7 da quest'anno 850,
sì.
E con il kit, quindi che per parlare casomai a chi volesse provare una wild card o pensa, si inizia a preparare per l'anno prossimo, che tipo di impegno, costi, che cosa viene richiesto, ecco, per
gareggiare? Allora, è molto semplice, intanto bisogna essere in due, mm-hmm. perché si corre in coppia,
però si dividono le spese,
e quindi oltre a condividere questa bella cosa con un amico, con un parente, perché no,
ci sono molti team, ho visto padre figlio,
c'è stato padre figlia, poi padre figlio, anche famiglie tipo il figlio con la fidanzata del fratello, vabbè,
sì.
Beh, una team. Cosa bella, no? E quindi si corre in due, appunto io corro con un mio amico e tanti lo fanno, si dividono in due le spese che non sono elevatissime, mm-hmm. perché la V7, quella base che è la V7 Stone, costa con i 1000 euro di sconto che vengono fatti a fronte dell'iscrizione al trofeo, costa 8000 euro, mm-hmm. Poi ovvio che si può anche trovare usata a meno, volendo. E il kit racing, che è stato sviluppato dai Guareschi, costa 6.000 euro.
Mm-hmm.
Quindi sono in totale 14.000 euro di moto,
se uno vuole
come sempre
nuovo.
Diviso due, okay. se vuoi fare tutto nuovo. Ovviamente questa moto qui, pronto gara, ovviamente la puoi usare per più di una stagione, mm-hmm. tipo la 750 sono riusciti a usarla per 4 anni, 19, 20, 21 e 22, mm-hmm. e poi adesso è solo 8,50, quindi comunque è un costo che puoi ammortizzare, e poi finito di correre la puoi rimettere stradale e rivenderla,
mm-hmm.
quindi diciamo è un investimento iniziale non elevatissimo che però vai ad ammortizzare negli anni, e poi del resto, per il resto i costi non sono elevatissimi, perché le gomme certo non le cambi a ogni turno, anzi ci fai un weekend di gara completo,
okay.
con un treno di gomme.
Anche perché anche in caso di pioggia utilizzate sempre le Phantom,
esatto,
RS,
esatto, sì. Diciamo sempre nell'ottica di tenere bassi i costi, non ci sono le gomme
tutto
rain,
fare, quindi
bisogna stare un po' attenti,
certo.
Però insomma questo è, si riesce a fare tranquillamente, comunque le Pirelli che abbiamo in mescola alla fine tengono bene anche sul bagnato, e non abbiamo le termocoperte, quindi anche lì magari per uno o due giri si scaldano le gomme e poi si inizia a spingere, e poi per il resto la benzina, le trasferte,
la
anche
licenza.
Le trasferte sono poche perché comunque abbiamo 6 gare ma sono racchiuse in 4 weekend,
okay.
quindi non è neanche faticoso a livello di tempi, se
l'impegno, uno ha, okay.
l'impegno a livello di weekend. E anche dei costi di mm-hmm. delle trasferte.
Quindi viene richiesta la licenza. Quindi
poi
la
c'è
licenza.
La licenza, che è la licenza velocità
FMI,
normalissima, okay. FMI, che in tutto sono 300 euro, compreso la visita medica, okay. la licenza e l'elettroencefalogramma, che mm-hmm. dura 5 anni. E l'iscrizione al campionato, che costa 1750 euro.
Okay. Ecco, su che piste correte da quest'anno?
Corriamo su piste pazzesche, cioè è un trofeo ovviamente dove ci sono gli equipaggi che vanno forte, ma è un trofeo sostanzialmente amatoriale,
mm-hmm.
perché è bello così, però corriamo su piste da
mondiale,
da MotoGP,
okay.
c'è il Mugello, c'è Misano, c'è Vallelunga dove abbiamo corso a metà maggio, e c'è Cremona dove andiamo questo weekend, quindi direi che meglio non si possa chiedere, cioè manca forse solo Imola, no?
Sì.
Che
sì.
Ci abbiamo provato, nel senso che la federazione so che aveva provato a inserire anche Imola, sarebbe stato un calendario
eccezionale.
Che neanche la MotoGP creda.
Sì, vi avrebbero invidiato per le piste.
Poi, ma infatti l'anno scorso che è entrato il Mugello in calendario per tanti partecipanti,
è stata l'occasione.
Ed eravamo 72 piloti perché erano 36 equipaggi. La maggior parte di questi 72 piloti non aveva mai corso al Mugello, e quindi grazie al trofeo Moto Guzzi hanno corso per la prima volta al Mugello, anche quella è stata un'emozione grandissima.
Sì, sì, infatti c'erano anche piloti con qualche anno, no? Tipo Lucchinelli, Pastorici.
Esatto, ma infatti tutti, cioè,
ne hanno approfittato, ecco.
Magari anche piloti che hanno corso per tanti anni, no? A livello amatoriale e si sono divertiti come dei bambini al Mugello, perché era la prima volta che correvano lì, che facevano una gara al Mugello. Magari ci avevano già girato in un track day così, però non avevano mai gareggiato al Mugello, non c'era mai stata la possibilità. E poi hanno corso insieme a un campione del mondo come Lucchinelli, no? Quindi tu ci correvi assieme, poi facevi la foto con lui, poi parlavi con lui alla fine delle prove, alla fine della gara, anche questo è stato molto bello.
Quindi tante emozioni, a un prezzo comunque, a un costo accettabile, visto che nel motociclismo...
Sì. Cioè, chiaramente, sai, correre in moto...
Costa.
Per forza... costa, purtroppo è un hobby costoso.
Chissà come mai tutti gli hobby sono sempre costosi.
Vero, eh? Vero, però va detto che correre in auto costerebbe le 10 volte.
Sì.
E correre, secondo me, in qualsiasi altro trofeo costerebbe di più. Perché credo che spendere meno per correre in moto non sia possibile.
Ecco, come invece. E poi ecco, so che c'è anche la gara notturna.
Sì, l'anno scorso è stato un anno di novità incredibili. Oltre al Mugello, appunto, abbiamo corso per la prima volta in notturna a Misano. Quindi siamo partiti dopo l'imbrunire, abbiamo fatto un'ora e mezza tutta al buio, col faro montato sulle moto e la pista di Misano che comunque è illuminata molto bene. Allora, si vede molto bene, devo dire.
Ecco, una delle mie curiosità era appunto quella.
Sì. Io ho chiesto un po' di informazioni al Guaro, a Gianfranco Guareschi, che ci aveva già corso nell'Endurance Vintage, e mi diceva che c'erano alcuni punti un po' più bui, però in generale si vedeva bene. A me sembrava che si vedesse bene un po' dappertutto. La cosa strana è che vedi le ombre delle altre moto, no? Quindi quando magari uno ti è dietro, vedi l'ombra, sulle prime sei un po'... disorientato.
Poi ti abitui e hai il riferimento per sapere quanto è vicino, quanto chi
e
sta
lì
arrivando.
È stato pazzesco, secondo me, la partenza che sei lì, cioè proprio l'atmosfera è bellissima, perché è tutto buio, le moto spente, solo i lampioni del circuito, no, che illuminano la pista, e praticamente parti e ti getti nel buio, perché alla prima curva ti sembra tutto buio là in fondo, no? Invece devi partire e andare là con tutte le moto, no? Che poi in 36 si sono ammucchiati tutti lì alla prima curva, è stato molto bello.
Quindi alla prima curva, quando siete arrivati in gruppo, si è illuminata parecchio.
Sì. Oddio, io vedevo tante lucine rosse di quelli davanti, perché non ero tanto davanti però è stato bello.
Ecco, ma quindi parlando anche di risultati, il team Cani e Porzi, partendo dal debutto, come siete progrediti?
Allora, devo dire che un anno di gare ti insegna tanto, tanto, ed è cambiata secondo me anche la nostra mentalità, nel senso, l'anno scorso va bene tutto, nel senso, come va.
Okay.
Noi andavamo a una gara, l'importante ovviamente anche adesso è divertirsi, però prima era arriviamo ultimi, va bene, perché tanto, voglio dire, siamo partiamo da zero, non possiamo darci un obiettivo, no? C'è da dire che non abbiamo mai fatto ultimi, magari eravamo terz'ultimi, quart'ultimi. Al Mugello abbiamo fatto la nostra prestazione assoluta migliore, perché abbiamo fatto trentesimi su 36 partenti, tutti arrivati, incredibile. Okay. Cioè non è stato neanche un ritirato. E nella nostra categoria, la 750, siamo quasi sempre andati a punti. È vero che era anche facile, perché prendono punti in 15 su 18 partenti della 7,5, quindi andare a punti era abbastanza facile, però
non è scontato.
Qualcuno dovevi metterlo dietro. Quest'anno siamo migliorati tanto, ma non so come spiegarlo, non te ne rendi conto, ma ti sembra di fare le stesse cose, però sei più sciolto, vai più veloce, ti riesce meglio un po' tutto.
È un po' come quando si inizia a correre, no? perché uno inizia senza tanti obiettivi, poi man mano facendo il fiato le cose vengono un po' più.
Diciamo che è come se fossimo un po' più allenati, ecco. E quindi a Vallelunga, che abbiamo fatto la prima gara, erano due gare, una sabato e una domenica. Sabato abbiamo corso sul bagnato, prima volta in assoluto. E, ti dico che a fine weekend non abbiamo raccolto per diverse cose un risultato buono come potevamo fare.
Un po' di rammarico c'è.
Un po' di rammarico c'era, ecco, perché veramente adesso sappiamo che possiamo ambire
a qualcosa di
più. Sul bagnato non ci avessero toccato al primo giro, perché a me mi ha toccato un'altra moto che è caduta, ma tirandomi via il pedalino del cambio abbiamo perso un giro per cambiarlo, eccetera. Potevamo fare una top 10 su 22 partenti. Alcuni sono caduti, chiaramente, perché sul bagnato è un po' più complicato cercare di stare in piedi. Arrivare nei 10 sarebbe stata una roba incredibile. E invece abbiamo fatto 14esimi, che però va benissimo lo stesso, senza le wake up.
Vi siete resi conto delle che si può fare, come direbbe qualcuno.
Esatto. E quindi abbiamo visto proprio, ci siamo resi conto, mentre eravamo lì a ripensare alle gare, finito tutto, che è anche cambiato il nostro atteggiamento. Cioè, prima andava bene tutto, adesso
un po' d'aspettativa c'è.
Esatto. E credo sia normale anche.
Sì. Vuol dire che siete cresciuti, ecco.
Sì. E poi anche, insomma, anche come tempi sul giro, siamo andati più veloce. No, bello.
Ecco, ma parlando di tempi, in generale, che tempi si fanno con la V7 da trofeo? Tipo al Mugello?
Allora, al Mugello ora non ricordo bene, perché io i nostri non li dico perché sono andati pianissimo. No, però credo che il primo tempo 2.17, se non ricordo male, 2.16, 2.17, che comunque è un gran bel andare, se consideri che con 75 cavalli al Mugello, che ci sono dei bei dritti, è un bel andare. E a Vallelunga, uno, che me lo ricordo bene perché è stata recente, la pole 1.56.9. Non so se tra gli ascoltatori c'è chi va a fare track day con moto più potenti a Vallelunga. Stare sotto i due minuti a Vallelunga con 75 cavalli, diciamo che in curva devi andare forte.
Ecco, quindi praticamente sul dritto si spreme quel che si ha, poi si frena tardi e si riapre presto, lasciandola scorrere il più possibile.
Esatto. E io ci sono riuscito anche abbastanza bene a Vallelunga, perché ho fatto in prova 2.008 ed ero felicissimo. Ho anche detto a Guareschi che se avessi fatto 1.59.9 avrei appeso il casco al chiodo e finito la mia carriera in bellezza senza fare nient'altro, perché ero già contento così.
Molto bene. Allora, come ti alleni?
Ah, ecco, questo sembra
banale,
una cosa che ha poca importanza con una moto del genere, che ha poca potenza, che sicuramente è molto meno impegnativa rispetto a una super sportiva, che veramente ti mette a dura prova fisicamente. E invece ho scoperto che anche con una moto del genere essere in forma fisicamente fa una differenza pazzesca, perché sei sempre fresco, lucido e riesci a dare sempre il 100%, quando invece prima non è che mi stancavo tantissimo, però basta stancarsi un po' che iniziavo a fare qualche errorino, non ero più costante, eccetera. E quindi mi sono messo un po' di impegno e sto andando in bicicletta di brutto, in mountain bike. Ho anche la fortuna, adesso io abito qua in Toscana, vicino a Pontedera, dopo 6 anni a Milano finalmente sono scappato. E mi trovo benissimo e attorno a casa ho dei percorsi pazzeschi, anche in salita, fuori strada, per andare in mountain bike, e sono molto più allenato rispetto all'anno scorso e sto notando la differenza. Sì, sto notando proprio la differenza, che sono più lucido, ecco, sì. Riesco a guidare meglio perché sono lì sul pezzo, ecco, non sono... L'anno scorso a Cremona, che non ero in forma, abbiamo corso a metà luglio,
40
gradi, è stato veramente difficile. Penso che questa Londra, anche nelle condizioni di molto caldo, dovremmo andare meglio, ecco.
Bene, bene. Ora ci ascoltiamo i Dire Straits e poi torniamo dal nostro Albert Dogs, lo diciamo,
esatto,
all'inglese.
Sui social Albert Dogs.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
Donna, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grazie. Allora, nel fuori onda si parlava di come ci si allena e Alberto non segue una dieta particolare, però vive in maniera sana, ecco.
Sì, ci provo, dai, diciamo così.
Quindi niente più abbuffate di food, spazzatura, birre,
asparo. Vabbè, ogni tanto dai ci sta, sì, perché sì, non sono un estremista in questo, ogni tanto ci sta anche la mangiata e la bevuta, però cerco di limitarmi, anche questo fa abbastanza.
Bene, allora nel frattempo ecco, so che hai una mini GP 10 pollici.
Sì, 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 nel mio percorso di apprendimento da motociclista a un certo punto mi sono detto, per allenarsi in pista qual è la cosa più semplice
economica?
Ovviamente una mini GP, perché la butto nel bagagliaio della macchina e vado. ho un ovale, una 160, la GP0, la 10 pollici, e ci sto al pelo perché sono 1,80, però va bene, ed è...
Ti allena anche in quello, a stare più rannicchiato?
Ti allena, sì sì, fisicamente, anche come posizione in sella, è un ottimo allenamento, devo dire, però è da ottobre che è ferma, perché tra il brutto tempo, perché non arriva mai quest'estate qua.
È un'eterna primavera, autunno.
E gli altri impegni, da ottobre è ferma, quindi Fabio,
vediamo,
dobbiamo andare dove?
Al GECO, esatto. Vediamo di portarti al GECO, oltretutto che adesso il buon Massimiliano, in anticipo quei tempi, pensavo ci avrebbe messo molto più tempo, ha fatto il nuovo layout, quindi già la prima cosa si gira al contrario rispetto a prima.
No, ah, questo non lo sapevo.
Ecco, quindi si gira...
L'ho fatto come Misano.
Sì, in senso orario, esatto. E quindi già la cosa è un attimo spiazzante, perché i tratti di pista vecchi fatti al contrario sono totalmente differenti, cambiano totalmente.
Vabbè, io non rimango spiazzato, non ci ho mai girato. Quindi
ecco, quindi
inizio già...
Parte avvantaggiato. E poi c'è un tratto bello, molto veloce, e anche abbastanza lungo, dove tra virgolette uno a questo giro qua si può anche riposare un pochino in rettilineo, però dopo arriva un curvone in stile tra virgolette in piccolo Misano, dove ci vuole del gran pelo perché va fatto veramente forte e raccordato, e poi ci sono dei punti molto tecnici, e insomma è una pista che per andare forte bisogna interpretarla bene e prenderci un po' di riferimenti, ecco.
Mi hai convinto, poi ti chiedo quali gli orari e i giorni per andare.
Poi ci va a fare una bella Royal Rumble, tutti assieme ci si diverte.
Sì. Poi però mi date la paga.
No. Io infatti tra l'altro ringrazio il buon Iari Bertini, che ieri era a girare, e non essendo in tantissimi, ieri abbiamo girato sia gli affitto, chi prende le moto in affitto come noi, che i proprietari assieme, e quindi ci ha un attimo aiutato a capire come interpretare questa pista. Infatti al momento mi pare che il record del nuovo tracciato sia il suo, e insomma ci ha dato un po' di dritte su come interpretare alcune linee, quindi ora sappiamo come vanno fatte, vediamo se riusciamo poi a farle, ecco. Quindi...
vediamo se riusciamo a battere il record, no, sarà difficile, molto difficile.
Ma non impossibile, ecco, poi comunque lui usa la moto da campionato, la 190, quindi insomma...
Vedi, vedi.
No, no, ma penso che anche con una moto con,
sì,
con
penso anch'io.
ci darebbe comunque paghe dal filo da torcere, però ecco, è sempre un'occasione buona per imparare sempre. Quindi,
sì, sì, sì.
Molto divertente, comunque a fine serata le gambe facevano male, ecco, quindi è rimasta impegnativa.
Esatto, esatto, perché non l'abbiamo ancora detto, la moto si guida con le gambe in pista almeno, insomma, sì, anche, sì, in strada,
anche in strada, diciamo
in pista,
che
ancora, in pista di più.
Di più. E più si lasciano le mani leggere e la parte del corpo sopra morbida, meglio è, ecco.
Certo, certo.
Allora, Alberto, si parlava quindi di queste mini GP, quindi secondo te effettivamente aiutano tanto, sono propedeutiche per la guida sportiva, visto che è una posizione da moto carenata?
Sì, sì, decisamente. L'ho trovata molto molto utile, tant'è vero che io all'inizio del mio cammino in pista, la prima volta che sono andato in pista con una moto grande, tra l'altro un Aprilia RSV4, non una roba da niente.
Quindi
da
non
poco.
Una cosa proprio che ti mette proprio a tuo agio quando apri.
Esatto. Dopo essere stato a girare con l'ovale, poi sono andato in pista con l'RSV4, è stata la prima volta che ho toccato il ginocchio a terra. Perché mi sentivo più a mio agio, perché l'avevo già fatto con l'ovale, che in realtà ti dà più confidenza, perché comunque è più piccola, è poca potenza, sei già praticamente attaccato a terra, quindi anche piegare di più, sporgerti col corpo e tutto ti viene più facile, no?
Mette meno
soggezione,
sì,
esatto.
Perché comunque uno pensa, se cado vado piano, sono
esatto.
Già lì.
E poi facendolo lì, dopo lo trasporti anche di là.
Mm-hmm.
E quindi sicuramente sì, ti aiuta poi anche a stare in sella, a muovere il corpo. Anche perché, essendo una moto piccolina, il corpo lo devi posizionare bene, perché tu sei tanto pesante rispetto alla moto, no? E quindi come ti muovi sulla moto fa tanto.
È molto reattiva.
E quindi se fai le cose fatte bene lì, poi dopo le porti anche di là.
Tra virgolette, passando su una moto dove le velocità, la ciclistica è comunque più stabile, vista la dimensione e tutto quanto, e avere quella sensibilità aiuta di più, perché ti semplifica.
Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, è tutto esagerato, no? Come movimenti,
sì.
Nelle mini GP, e quindi devi fare le cose fatte bene, e poi quando vai di là, quindi sei già allenato, ecco.
Certo. Ecco, infatti poi la grande difficoltà per chi invece dalla moto grande, no, prova per le prime volte in pista le mini GP, è che all'inizio al di là di posizionarsi sulla moto, no, che sembra veramente piccola, poi invece ci si sta,
sì,
adeguatamente. Più che altro che sono veramente sensibili, appena uno sposta qualcosa sono molto reattive, all'inizio anche troppo.
Sì, 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 sì. All'inizio credo, almeno è stato così anche per me i primi giri, all'inizio sembra che il davanti vada un po' per i cavoli suoi, no?
Sì.
In realtà invece devi caricare molto il davanti, portando il peso in avanti.
Mm-hmm.
Però un po' ci vuole per,
sì, sì,
cioè,
sì.
All'inizio ti spiazza un po', ecco.
Sì. Poi ecco, con la mini GP anche in caso di scivolate i danni sono comunque poca roba, e quindi il portafoglio piange poco, ecco.
Sì, 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 no, è davvero comodissima. Non ti serve il carrello, se hai una macchina un po' grande non ti serve il carrello, io la metto nel bagagliaio. La manutenzione è praticamente
poca roba,
pari a zero. Le gomme io ho ancora su quelle di quando l'ho comprata, ci ho
durano
fatto
tanto,
un
sì.
Anno di pistate, quindi direi che la soluzione è perfetta.
E poi si permette di sperimentare, quindi al di là del ginocchio poi uno inizia a cercare il gomito, si cerca di posizionarsi sempre,
esatto,
più.
Esatto, il prossimo step che devo provare è quello, non ci sono ancora riuscito però.
No, ma lì vedrai che ti viene, dopo un po' ti ci porta, ecco.
Ma anche lì, vedi, cioè, non devi provare così a caso, devi provare posizionato
bene,
nel modo giusto,
certo,
in sella, allora riesci anche a toccarlo. Se sei posizionato male non lo toccherai mai,
sì,
anche
sì.
Se pieghi
sì, anche perché comunque c'è chi casomai la prima volta, no, dice vabbè, è bassa, è piccola, no? Su strada no, in pista non ci vado, casomai lì mi rilevo lo sfizio del ginocchio, no? della saponettata. Invece c'è chi non è così banale e non ci riesce, e un po' ci rimane un po' no, sorpreso, no? Perché comunque la tecnica è la stessa, bisogna posizionare bene il corpo sulle pedane, spostarsi nel modo giusto.
Sì. No, è molto molto utile, anche perché ovviamente non è come un track day in una pista grande dove tu magari hai uno o due turni di tempo e basta. Lì paghi la giornata e stai tutto il giorno magari a provare, riprovare finché non ti riesce. Quindi
sì, diciamo che uno smette prima perché non ce la fa fisicamente.
Esatto.
Rispetto a...
esatto, molte volte sono andato via dal cartodromo prima della fine della giornata, assolutamente. Mm-hmm. Perché è stancante,
è impegnativa. Allora, curiosità, come ti stai preparando insieme a Fabio per questa gara di
Cremona?
Di Cremona, domenica prossima.
Allora, siamo andati a girare a Cremona a marzo, mm-hmm. che è l'unico test che abbiamo fatto prima della stagione, ed era la prima volta che usavamo l'8.50.
Mm-hmm. Ecco, che differenza hai sentito?
Ma sai che ce n'è tanta. Non solo di motore, che era molto più abbastanza più a lungo, mm-hmm. rispetto al 750. Il 750 finiva subito, diciamo, no?
La spinta, ok.
Quindi cambiavi subito. Qua invece hai abbastanza più a lungo e lo senti. E a me piace anche molto di più a livello di ciclistica, mm-hmm. perché è molto più stabile in frenata e mi dà più confidenza in ingresso curva. Forse anche per quello che sono migliorato tanto a Vallelunga. E quindi già la 750 ti dava molta confidenza, molto maneggevole, ma questa secondo me è ancora meglio, perché comunque anche l'850, oltre al motore ovviamente, ha anche il telaio leggermente diverso rispetto al 750, con un rinforzo nella parte anteriore, ed è diverso anche la posizione degli ammortizzatori dietro, e quindi l'ho trovata molto molto più stabile, e tanti hanno riscontrato la stessa cosa. Quindi davvero una gran bella motina.
Quindi alza l'asticella.
Sì, si va più forte, non solo perché hai un po' più di potenza in più ovviamente dal motore, ma anche più stabilità a livello di ciclistica.
Okay.
Sì. Pare che almeno Vitto Guareschi, quando hanno fatto le prime prove per passare dalla 750 all'850, dicevano che tra le due moto, a parità di pilota, ci sono circa 3 secondi nella stessa pista.
Tanta roba.
Sì.
Ecco, e poi la tappa successiva, visto che sarà sicuramente una tappa fresca, dove appunto chi non è allenato avrà le visioni, perché salvo capricci del meteo, il 27 di agosto correte al Mugello.
Sì. La gara, secondo me, la gara clou, se togliamo la notturna, che è sicuramente affascinante, però il Mugello è sempre il Mugello. Ed è anche, se vogliamo, la mia gara di casa adesso. Mm-hmm. Io sono toscano di adozione, quindi ci metto anche poco ad arrivare, quindi non è una trasferta lunga.
Bene.
Sì, 27 agosto, anche l'anno scorso abbiamo corso il 28 agosto, era caldo ma non caldissimo, quindi si andava bene.
Quindi niente miraggi lungo il rettilineo.
L'anno scorso ci sono stati a Cremona, che era a metà luglio, l'hanno anticipata quest'anno, corriamo questo weekend che è l'11 giugno, proprio per quello. Mm-hmm. Perché l'anno scorso abbiamo avuto veramente difficoltà. Io sono sceso dal primo turno di prove che mi sembrava di aver infilato la testa in un forno, no? Nel casco. No, davvero, ho avuto uno svarione pazzesco. Con più di 40 gradi è dura.
Anche perché poi le gomme comunque mollano di più.
Sì.
Diventa tutto più scivoloso.
Mette in crisi un po' tutto. Sì. Penso, abbiamo fatto anche lì, abbiamo fatto l'esperienza stile MotoGP in Malesia, dai. Mm. Abbiamo voluto far provare ai piloti anche questa esperienza.
Questa experience, bene. Allora, ora ci ascoltiamo Sorry e poi torniamo per la parte finale. With desire, want me tighter than no wire. It's something natural to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up.
And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry.
Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd. Allora, bellissima chiacchierata con Alberto, che tra l'altro ringrazio, visto che...
grazie a voi.
Allora, tanto ricordiamo i link ai tuoi social e a quelli di Fabio.
Certo, vabbè, il mio link è facilissimo, perché il mio nome e cognome in inglese è appunto Albert Dox. E il mio compagno di squadra, che è Fabio Porzionato, già lui ha il cognome un po' più difficile... E il suo nome su Instagram è Fab Porzio Official. Ci teneva a fare capire che è official, perché sai. ormai è famoso.
Ecco. Allora,
e poi abbiamo il sito del nostro team Cani e Porzi, che non è caniepozzi.com, ma è yeswerace.com. Perché ci è piaciuto fare questa cosa qui sulla scia di Yes We Can, Yes We Race, perché l'anno scorso si è riusciti a correre con una 750 trovata, usata, così. Quest'anno partecipare era un po' in forse, e ci è andata bene, allora ci è venuto da dire Yes We Race, ci siamo ancora. E quindi yeswerace.com, trovate tutte le info sul nostro team.
Bene. Allora, parlando da tra appassionati, ecco.
Sì.
La MotoGP attuale,
sì.
E ti piace, non ti piace, cosa cambieresti?
Allora, a me piace tantissimo, io ho la fortuna di seguire circa metà delle gare sul campo, le altre però quando non ci sono non me ne perdo una in TV, perché secondo me al momento è ancora un grande spettacolo ed è proprio bella da vedere, sia la gara sprint comunque con i problemi che ha comportato,
essendo con la format, Royal Rumble
essendo un format nuovo, chiaramente ha avuto bisogno di un periodo un po' di assestamento, ma secondo me è uno spettacolo molto bello, e anche i Gran Premi sono vivaci e interessanti. C'è comunque la possibilità per tanti piloti di stare lì davanti e di lottare per la vittoria, e quindi credo sia ancora un ottimo format, e credo che la novità della gara sprint abbia dato un qualcosa in più. D'altro canto c'è questa nota un po' dolente, no? della tecnologia sempre più imperante, nello specifico l'aerodinamica, che sta pian piano erodendo un po' spazio allo spettacolo, quindi vedi un po' meno sorpassi, la partenza sta diventando troppo determinante.
Erode anche un po' quanto incide il pilota.
Esatto. Cioè, da un lato li avvicina molto tutti e rende più difficili i sorpassi, e chi si ritrova un po' indietro nei primi giri perché magari ha avuto una qualifica un po' meno brillante degli altri o una partenza un po' più lenta degli altri, poi rimontare
diventa complicato.
Diventa quasi impossibile. Dipende da circuito a circuito, però in generale con l'aerodinamica che c'è adesso è veramente...
Conta molto dove molto parti, difficile. Come parti e i primi giri, ecco, in poche parole.
Esatto. E infatti, per esempio, io ero a Jerez il giorno dopo la gara, ci sono stati i test, e tutti i piloti, ma veramente tutti, facevano tre giri e si fermavano in fondo alla pit lane per fare una partenza. Avranno fatto, non so, un centinaio di partenze, adesso dico una cavolata, sicuramente meno, però tantissime partenze dalla mattina alla sera della giornata di test. Questo per farvi capire quanto
è diventata fondamentale.
Sia diventata fondamentale nell'economia di una gara la partenza. Cioè, prima sì, facevi la tua giornata di test, provavi setup, novità sulla moto, così, poi a fine giornata provavi due partenze.
Adesso invece
quel giorno lì era tutto il giorno provare partenze.
Quindi praticamente c'è un camion, no? Un camioncino a parte solo con le frizioni.
Esatto.
Praticamente.
Esatto. Anni fa c'erano tante gomme.
Adesso
no?
Tante
quando
frizioni.
Non era ancora il monogomma, adesso tante frizioni probabilmente. E tanti alettoni.
E invece, ecco, il lato derivate di serie.
Sì, quello, allora, personalmente la trovo un po' noiosa, si può dire?
Sì, hai voglia.
Un po' noiosa perché, sai, come tutti i campionati, quando arriva un po' il dominatore, che in questo caso è l'accoppiata Bautista Ducati, insomma
smorza un po' ogni entusiasmo.
Sì,
visto il
peccato
dominio.
Perché comunque di recente la lotta tra Toprak e Rey era bella. Adesso invece sembra che Rey e Toprak stiano facendo veramente fatica a stare con lui, no? Ma sempre in tutti i circuiti, in tutte le prove, cioè...
Toprak ancora ci prova, e comunque a seconda del circuito c'è ancora vicino, e Jonathan invece...
Poi, per carità, questa non è, voglio dire, tanto di cappello a Bautista.
È lui che in questo momento
fa dato
la
merito
differenza,
a lui, però se la vedo da parte del pubblico, insomma, secondo me perde un po' di interesse, perché deve esserci quello che piace, la lotta, no?
Sì. Un po' come quando Jonathan dominava la stagione martellando tutte le vittorie. Ecco.
Esatto. Però, dai, ho visto anche che comunque a Misano c'era tanta gente sugli spalti, quindi questo è bello in ogni caso.
Il ritorno del grande pubblico.
Speriamo ce ne sia anche al Mugello adesso al Gran Premio prossimo weekend.
Incrociamo le dita,
esatto,
speriamo.
Esatto.
Tra l'altro, incrociandole, speriamo anche nel meteo. Visto che non sei, ultimamente è un po' troppo variabile, ecco.
Esatto. Non ho visto le previsioni del Mugello, le ho viste per Cremona, ovviamente, visto che vado a correre là. e sembrano belle.
Bene, bene, quindi non diciamo niente, speriamo, non diciamo niente, Mugello, non diciamo niente.
Poi la Mugello in MotoGP glielo danno il gas lo stesso.
Sì, 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 no, quello sì.
Sono io che sono in crisi.
Ecco, parlando di abbigliamento,
sì.
Che cosa puoi consigliare, non dico come marche, ma l'indispensabile casomai quando si esce su strada?
Sì.
Perché spesso si vedono cose, sì. Farà caldo, quello che ci pare, ma insomma un po'...
Sì. Come ho detto all'inizio, io sono sempre super prudente in strada e credo che si debba sempre andare anche super protetti. Quindi chiaramente giacca con le protezioni, stivali, magari un jeans tecnico, anche quello con le protezioni, e i guanti. Io inorridisco quando vedo gente in moto senza guanti,
che poi cioè,
mi viene male per loro.
È la prima cosa che in caso anche da fermo, una banale caduta, appoggi le mani.
E ovviamente il casco integrale, io preferisco l'integrale, non uso modulare o jet, uso sempre l'integrale. Però sì, io mi ricordo una volta in autostrada, ero in macchina e di fianco mi è passato un endurona da viaggio con... pilota e passeggero,
costume da bagno qua,
endurona con tristi valigie, totale prezzo della moto e di accessori 30.000 euro secondo me, casco super figo, giacca, pantaloni, stivali e tutto, anche lì super top, entrambi senza guanti. È pazzesco, non riesco a crederci quando lo vedo. Cioè, tu vedi quello in pantaloncini e maglietta, dici, vabbè, quello non capisce niente.
E ciabatte, cani.
Ma questi erano vestiti di tutto punto, da testa ai piedi, ma senza guanti. Cioè, può capitare la scivolatina, appoggi la mano per terra, se, cioè...
Fa male.
Sì. Diciamo che col guanto fa molto meno male.
Sì. Quindi... No, da ragazzino ho assaggiato l'asfalto, quindi ti posso dire che fa male.
Esatto. Quindi l'abbigliamento sì, è quello standard per andare in moto, quello che consiglio è metterlo anche se devi fare 2 chilometri per andare da casa al bar, per dire. Perché non è che devi vestirti come un pilota di MotoGP e andare sul muraglione a fare lo smanettone. Può capitare la scivolata o... Purtroppo l'imprevisto
sono...
può capitare sempre, e quindi anche per andare al bar le protezioni. Sì.
Certo.
E ovviamente il paraschiena, ho dimenticato prima.
Quello lì è fondamentale. No, le rarissime volte che mi è capitato, pochissime volte, di dimenticarlo, di non metterlo per giusto 3 minuti, mi sentivo veramente a disagio. Ecco.
Sì, ma poi secondo me è proprio, deve entrarti in testa l'abitudine. Cioè, come in macchina, se non ti metti la cintura ti senti nudo, anche quando vai in moto, se non hai paraschiena e l'abbigliamento adeguato, io mi sento nudo. E se inizi a farlo con abitudine,
poi diventa,
vedrai,
certo,
che poi non puoi farne a meno.
O mal che vada...
Non è una scomodità,
certo,
cioè è una cosa che devi
che
fare.
Ti serve. O mal che vada, proprio se c'è l'occasione o che uno non si veste adeguatamente, sapendolo... di adeguarsi, ecco.
Certo,
caso ovvio. Uno,
può capitare che non hai, sarebbe sempre meglio di no, però se non hai l'abbigliamento sotto mano, devi fare qualche chilometro, ovviamente non ti devi sentire Valentino Rossi a
certo.
Mugello,
ecco. Esattamente. Allora Alberto, vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno, cercare sponsor?
Beh, intanto grazie a voi davvero per questo spazio, neanche un pilota di quelli veri riesce a avere tutto questo spazio, grazie davvero. Io e Fabio quest'anno ci siamo messi al lavoro anche per cercare qualche sostenitore, quindi insomma i contatti social li ho detti, il sito li ho detti, quindi se qualcuno ovviamente
vuole contribuire,
perché no, siamo a disposizione per parlare di qualsiasi collaborazione. Saluto i ragazzi del Motoclub Pit Stop di Pisa, io sono affiliato con loro da quest'anno, essendo toscano ho fatto un motoclub locale, perché c'è anche un collega, Simone Mariottini, che è andato a girare a Rijeka lo scorso weekend, che probabilmente devo organizzarmi per andare anch'io l'anno prossimo. So che è andata molto bene, si sono divertiti, e quindi saluto i ragazzi del motoclub. E niente, Fabio, che non so se è riuscito ad ascoltare la trasmissione, ma
tanto poi uscirà la replica. La domenica voi sarete impegnati in gara, quindi no, perché c'è la replica dalle 17 alle 18:30 su GeminiNetwork.it. E poi successivamente esce il podcast da riascoltare comodamente dove si vuole.
Quello è interessante, così poi lo facciamo girare a tutti i nostri amici, fan e sostenitori.
Bene, bene. Allora, io ringrazio di cuore Fabio.
Si chiamano tutti Fabio.
Sì, vedi.
Tu Fabio, il mio compagno di squadra Fabio, il mio collega all'ufficio stampa Fabio.
Tutti Fabio, vedi, tutti Fabio è un nome importante.
Quelli che vanno forte in moto si chiamano Fabio.
Quattararo.
Esatto.
Allora, quindi ringraziamo Fabio Porzionato che ci starà ascoltando, Alberto
grazie
Cani che è qua con noi, ringrazio Natascia che è qua al mio fianco, il buon Eugenio che metteremo un cartonato qui così ci farà compagnia quando non può venire in studio, il nostro Kawarobi che in questo momento penso si sarà addormentato con gli antidolorifici.
Dopo
lo chiamiamo. E detto questo noi ci ritroviamo in diretta lunedì prossimo, così vi racconto un po' che qualche curiosità dal paddock MotoGP e vado a curiosare, a vedere un po' di bilici e camion nel paddock per un paio di giorni.
Vai, dacci qualche notizia da insider.
Perfetto, ciao a tutti.
Ciao.
Grazie, ciao a tutti.